Ogni pensiero, ogni umore, ogni desiderio, ogni sensazione dice io. E ogni volta sembra doversi ritenere certo che questo io appartiene alla totalità dell'uomo, dell'uomo intero, e che un pensiero, un desiderio, un'avversione sono l'espressione di questa totalità. In realtà nessuna prova può essere portata per convalidare questa affermazione. Ogni pensiero dell'uomo, ognuno dei suoi desideri, si manifesta e vive in un modo completamente indipendente e separato dalla sua totalità. E la totalità dell'uomo non si esprime mai per la semplice ragione che non esiste come tale, salvo che fisicamente come una cosa ed astrattamente come un concetto. L'uomo non ha un io individuale. Al suo posto vi sono centinaia e migliaia di piccoli io separati, che il più delle volte si ignorano, non hanno alcuna relazione, o al contrario sono ostili gli uni agli altri, esclusivi e incompatibili. Ad ogni attimo, ad ogni momento, l'uomo dice e pensa io, ed ogni volta il suo io è differente. Un attimo fa era un pensiero, ora un desiderio, poi una sensazione, poi un altro pensiero e così via, senza fine. L'uomo è una pluralità. Il nome dell'uomo è legione. L'alternarsi di questi io, le loro lotte manifeste di ogni istante per la supremazia, sono comandate dalle influenze esteriori occidentali. Il calore, il sole, il bel tempo richiamano subito tutto un gruppo di io. Il freddo, la pioggia, la nebbia richiamano un altro gruppo di io. Altre associazioni, altri sentimenti, altre azioni. E non c'è niente nell'uomo che sia in grado di controllare i cambiamenti di questi io, principalmente perché l'uomo non li nota e non ne ha alcuna idea. Egli vive sempre nell'ultimo io. Alcuni naturalmente sono più forti degli altri, ma non della loro propria forza cosciente. Essi sono stati creati dalla forza degli avvenimenti o dagli stimoli meccanici esterni. L'imitazione, l'educazione, la lettura, l'ipnotismo della religione, delle caste e delle tradizioni, o la seduzione degli ultimi slogan, danno origine nella personalità dell'uomo a degli io molto forti che dominano intere serie di altri io più deboli. Gli insegnamenti orientali contengono varie immagini allegoriche che cercano di ritrarre la natura dell'essere umano da questo punto di vista. Secondo uno di essi, l'uomo è paragonato ad una casa senza padrone né sovrintendente, occupata da una moltitudine di servitori che hanno interamente dimenticato i loro doveri. Nessuno vuole fare ciò che deve. Ognuno cerca di essere il padrone, non fosse che per un momento, e in questa specie di anarchia la casa è minacciata dai più gravi pericoli. La sola speranza di salvezza è che un gruppo di servitori più sensati si riuniscano ed eleggono un sovrintendente temporaneo, cioè un sovrintendente delegato. Questo sovrintendente delegato può allora mettere gli altri servitori al loro posto e costringere ognuno a fare il proprio lavoro: la cuoca in cucina, il cocchiere nella scuderia, il giardiniere in giardino e così via. In questo modo la casa può essere pronta per l'arrivo del vero sovrintendente, il quale a sua volta preparerà l'arrivo del vero padrone. Il paragone dell'uomo con una casa che aspetta l'arrivo del padrone è frequente negli insegnamenti orientali che hanno conservato tracce dell'antica conoscenza e, come sapete, questa idea appare sotto varie forme anche in molte parabole dei Vangeli. Ma anche se l'uomo comprendesse nel modo più chiaro le sue possibilità, questo non lo farebbe progredire di un solo passo verso la loro realizzazione. Per essere in grado di realizzare questa possibilità, deve avere un desiderio di liberazione molto forte, deve essere pronto a sacrificare tutto, a rischiare tutto per la propria liberazione.